Modem.
Certo che non si deve andare troppo piano, perché anche quello bisogna anche essere un po' vivaci in certe situazioni, però non le cerco neanche. Non guido più alla sera per prudenza.
Un esame altre volte sempre stai, allora tu bene, sì, la piano di guida ma bene, sì. Ecco, boom, il resto sta bene, e sì, sto bene una volta. Questa qui invece, le nuova, è la ma fai un vero esame.
Devo dire che la maggior parte dei pazienti comprende e lascia la patente. Purtroppo ho avuto qualche caso, abbiamo parlato anche con la famiglia, non c'è stato verso e lì purtroppo ecco, ho dovuto indirizzarli al medico del traffico che ha tolto o tenuto a stante la patente. Non è mai piacevole arrivare fin lì.
E mi manca proprio la pratica. Quasi non guidavo più, adesso vorrei proprio di nuovo cominciare e anche imparare un po' le rotonde.
Il traffico è aumentato, quello per tutti. E dopo bisogna fare attenzione a una cosa, tenere molto più distanza di prima e non correre più rischi.
L'automobile a 18 come a 80 anni, simbolo di indipendenza, scoperta e libertà. E se i giovani forse al giorno d'oggi prendono la patente un po' più tardi, sono gli anziani talvolta a non volervi rinunciare. Ma fino a quando è davvero opportuno mettersi alla guida? Quali requisiti deve avere e mantenere un buon conducente? Dopo una certa età è opportuno verificare nuovamente le proprie doti al volante, magari anche con un esame pratico? Una questione che inevitabilmente tocca le corde dell'autonomia personale ma anche della sicurezza collettiva sulle nostre strade, richiamataci anche dal recente tragico incidente di Sedrun nel Canton Grigioni, dove un 87enne automobilista ha travolto una scolaresca, ferito gravemente due giovani e ucciso una donna. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Igor Gianola cura la parte tecnica e io sono Agata Galfetti. A discutere con noi questa mattina quattro ospiti che saluto subito: Elia Arrigoni, capo della sezione della circolazione del Canton Ticino e presidente della Commissione Strade Sicure, Simone Giannini, presidente dell'Automobile Club Svizzero sezione centrale, Paola De Marchi Viri, responsabile del centro diurno Associazione Generazione Più, e William Pertoldi, medico geriatra. Li saluto tutti in maniera collettiva. Quello degli anziani al volante, lo abbiamo detto, è un tema che ciclicamente ricorre, solitamente purtroppo quando accadono gli incidenti più gravi. Secondo un'analisi dell'Ufficio Federale di Statistica, i conducenti di età superiore agli 80 anni sono responsabili del maggior numero di incidenti con lesioni personali in rapporto ai chilometri percorsi, anche se in termini assoluti è la fascia d'età tra i 25 e i 44 anni quella con il maggior numero di incidenti. Elia Arrigoni, vengo subito da lei. Vale la pena di ricordare che in Svizzera non esiste un limite d'età massima per guidare, dai 75 anni però obbligatoriamente si è chiamati a un controllo medico per verificare l'idoneità alla guida. Fino al 2019 il controllo era fissato dai 70 anni, allora le chiedo subito perché si è deciso di procedere dai 75 anni.
Gli altri ospiti, i radioascoltatori, fu una scelta politica presa a seguito di un'iniziativa parlamentare. Il consigliere nazionale Raimann propose in sostanza di innalzarlo focalizzando maggiormente la scelta sulla responsabilità individuale. Allora le riflessioni fatte a livello politico, anche con il supporto poi del Consiglio federale, furono quelli di dar seguito a questa scelta. Come misure di accompagnamento vennero comunque previste tutta una serie di misure di sensibilizzazione e di prevenzione.
Misure di cui parleremo più tardi. E Arrigoni, magari specifichiamo, questi controlli obbligatori vengono effettuati dai 75 anni ogni due anni.
Esatto, questo è, diciamo così, l'iter classico standard. Tutte le persone che hanno 75 anni devono recarsi da un medico di livello 1 e viene fatto un controllo standard. Poi, a seconda delle necessità, verrà eventualmente ordinata una visita con dei medici specialisti di livello 2, 3 o fino al 4.
Simone Giannini, un tema, quello della sicurezza sulle strade, che tocca tutti indistintamente, compresi i soci dell'Automobile Club Svizzero. Pensare a un riesame pratico, una proposta tra l'altro suggerita anche da Prosenec Tutte proprio in questi giorni, pensare appunto a un riesame pratico oltre alla visita medica è un tema.
Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto potrebbe essere un tema di riflessione, poi però bisogna anche fare le cose in base alle effettive necessità e non esagerare, dico così, nella burocrazia. Prima di tutto, i dati ben indicati dalla moderatrice vanno anche un po' contestualizzati, li ho cercati anch'io ieri, mi sono un po' sorpreso nel vedere per esempio che l'incidentalità tra i 18 e i 24 anni è molto più alta rispetto a quella oltre i 65 anni. Questo anche perché gli automobilisti oltre i 65 anni sono la maggior parte rispetto ai giovani conducenti, 1.360.000 patenti in Svizzera e addirittura sono 520.000 gli over 75. Questo è un dato che mi ha effettivamente sorpreso. Poi è vero però che l'incidenza in termini di mortalità è molto più alta tra i conducenti anziani che tra gli adulti. Questo per dire cosa? Per dire che ogni situazione ha la sua individualità e addirittura c'è un rapporto, anche questo piuttosto sorprendente per quanto ho potuto ieri vedere, del Lupi, che non ha individuato rispetto ai controlli che vengono fatti in Svizzera e non vengono fatti per esempio in Austria, una maggiore incidentalità nel paese appunto a noi vicino. E questo quindi, per concludere e arrivare alla sua domanda, io ritengo che le norme attualmente in vigore siano rispettose da un lato della sicurezza che va senz'altro portata sulle strade, poi si tratta di vedere come questi controlli vengono fatti, e dall'altro permettono però ancora quella libertà di movimento e di non mortificare chi a 75 anni oggi, con una speranza di vita media attorno agli 85, è ancora in piena forma.
Allora veniamo alle valutazioni mediche, saluto di nuovo il dottor William Pertoldi. Di cosa bisogna tener conto quando si procede alla valutazione di idoneità alla guida? Insomma, non è solo una questione anagrafica.
Buongiorno a tutti. Beh, effettivamente non è solo una questione anagrafica, come dice lei. Credo che ci sono dei requisiti a livello motorico che devono essere verificati, a livello di coordinazione, ma quello che a me come geriatra preme soprattutto è una sensibilità accresciuta da parte dei medici sull'aspetto cognitivo. Un aspetto cognitivo che spesso è sottostimato nella sua incidenza e che quindi potrebbe portare in maniera così quasi nascosta a portare alla guida persone effettivamente non idonee. E l'aspetto cognitivo è la cosa più difficile, ecco, sia da evidenziare che poi da spiegare anche ai pazienti quali che sono le loro reali difficoltà.
Per aspetto cognitivo si intende, dottore, anche quella sorta di elasticità mentale che ci fa reagire, adesso non solo a livello di riflessi, ma che ci fa reagire, ci fa rendere conto dei pericoli.
Ma noi difatti quando guardiamo quello che è l'idoneità alla guida in un ambito cognitivo, non andiamo a guardare soltanto le capacità di memoria ma tutte quelle funzioni superiori come la capacità di pianificazione, la capacità di reazione, la capacità di anticipazione, questi devono essere attentamente valutati perché è lì che poi dopo succedono i guai quando si è su una strada con un traffico sempre più complesso e con delle condizioni di guida a volte veramente difficili. Ricordiamoci tra l'altro che noi abbiamo comunque una popolazione anziana sana, ecco, non dobbiamo generalizzare sul fatto che l'età di per sé è una controindicazione alla guida e non dobbiamo generalizzare che tutti gli anziani hanno dei deficit tali da dover interrompere la guida degli autoveicoli.
Certo, dicevo, allora andiamo da chi lavora quotidianamente a stretto contatto con gli anziani. Paola De Marchi Viri lavora appunto con persone della terza e della quarta età ancora attive che vivono al proprio domicilio. Le chiedo, il tema della patente è sempre un tema caldo? Che tipo di discussioni si fanno magari al centro diurno a questo proposito?
Buongiorno a tutti e anche agli ospiti. Beh, al centro di uno spesso si parla di questo argomento perché è una fascia che smette di guidare e quindi ci sono delle difficoltà, soprattutto si lamentano della perdita dell'autonomia, un po' della loro identità personale, perché comunque lasciano una parte grossa della loro indipendenza. La paura dell'isolamento, che è fondamentale, e l'aspetto emotivo, che abbiamo già parlato anche col dottore, che è veramente importante perché si sentono, cominciano a sentirsi esclusi.
E quindi è anche difficile magari far capire loro, accompagnarli in questo nuovo passo, se lo devono attuare, insomma, dover rendere la licenza di condurre, come li accompagnate?
Ma sul nostro territorio ci sono diverse associazioni che sensibilizzano su questo argomento. Noi stiamo realizzando insieme ad altre associazioni, Aila Oil, Generazioni Sinergie, Opera Prima e Atte, e soprattutto con la collaborazione del TCS stiamo preparando un nuovo spettacolo che sta scrivendo Rosi Nervi, e dove sensibilizziamo il fatto che l'anziano arriverà al momento che dovrà lasciare la patente. Sarà fatto in modo molto divertente, ma comunque sono degli input un po' per tutti di capire a che periodo è meglio lasciare la patente.
Lei pensa che a livello di incentivi, poi rilancerò anche gli altri ospiti su questo, a livello di incentivi per compiere questo passo siamo sulla buona strada?
Ma credo di sì. Ci sono, quello che io sento qui al centro diurno, che si lamentano un po' sul prezzo che devono pagare loro come anziano per poter fare questi esami. Non lo so se si potrebbe magari in un futuro rivedere un po' questa formula, perché così almeno si incentiva un po' di più ad andare e dover fare questi esami.
Dove fare gli esami o magari qualche corso pratico. Elia Arrigoni,
esatto.
La popolazione invecchia, il Ticino conta circa 26.700 over 75 con licenza di condurre. Negli ultimi 5 anni in media ci sono stati circa 1.500 anziani che hanno rinunciato spontaneamente alla patente, mentre le revoche solo nell'ultimo anno sono state meno di 700. Noi parliamo di conducenti che magari hanno la patente da 50 anni, stiamo tra l'altro anche entrando nell'era delle auto che si guidano da sole. Nonostante questo, è necessario, ne parlava prima, continuare a fare prevenzione per questa fascia di età, offrire anche dei corsi di aggiornamento, chiamiamoli così.
Assolutamente, diciamo che adesso indosso l'altro cappello, quello di Presidente di Strade Sicure, e è un contesto sul quale lavoriamo molto attivamente. Abbiamo una pagina dedicata a quella guidare in sicurezza in una terza e quarta età, e poi vengono offerti, grazie anche alla collaborazione con vari partner, corsi pratici, corsi emozionali, corsi teorici, corsi tecnici, e come diceva la signora De Marchi poco fa, ecco, anche nell'ambito emozionale soprattutto ve n'è uno dedicato al deposito della licenza di condurre. È effettivamente un passo importante che tocca, che non è facile, ma che deve essere valutato individualmente da ognuno, a prescindere poi da quello che può essere un intervento dell'autorità.
Ecco, prima parlavo di incentivi, ce ne sono per esempio che riguardano anche magari appunto l'incentivo ad andare a frequentare questi corsi, oppure addirittura gli incentivi per quanto riguarda, che ne so, un abbonamento per i mezzi pubblici.
Assolutamente sì, in collaborazione con Arcobaleno e le Ferrovie Federali Svizzere noi offriamo dei buoni a seconda dell'abbonamento che si vuole svolgere, si vuole sottoscrivere per sostenere questo passaggio in maniera anche molto concreta ed economica.
Simone Giannini, anche voi come ACS contribuite a questo pacchetto di offerte per la terza e la quarta età. Ve le chiedo qual è la risposta. Ci sono sempre più anziani che si rivolgono, che beneficiano di queste offerte oppure no?
Sì, abbiamo due categorie. Inizio con la prima, che effettivamente è questa, cioè quella responsabile che cerca di sfruttare anche queste occasioni. Noi siamo all'interno del programma citato prima dal capo della sezione della circolazione Strade Sicure a livello cantonale e siamo mandatari nazionali del Fondo Nazionale per la Sicurezza Stradale, che proprio direzionato anche agli anziani è stato istituito dopo la decisione del 2019 di aumentare da 70 a 75 anni questo obbligo di visita medica. Quindi notiamo che diversi nostri soci responsabilmente si interrogano e si sottopongono anche ovviamente ai controlli obbligatori, ma poi a dei corsi di formazione continua. Vi è curiosamente, ma anche comprensibilmente, un'altra categoria di soci che invece è quella che ci scrive, io qui peraltro una delle ultime lettere che ho ricevuto, che si lamentano invece dell'obbligo di visita medica piuttosto che di questa legge che a detta loro li mortifica, dicevo prima. E quindi è importantissimo il lavoro di sensibilizzazione a più livelli, quello statale ovviamente, quello associativo, e ci mettiamo ovviamente anche l'ACS assieme al nostro partner TCS, e poi a tutte queste associazioni sul territorio vicine al lavoro con gli anziani, perché soltanto con la responsabilità individuale, già citata prima, si arriva poi anche a comprendere quando e in maniera molto individuale, perché ognuno la sua situazione personale, sia il momento di rinunciare alla patente.
Però ne faceva accenno prima Paola De Marchi Viri, se già 120 franchi per questa visita obbligatoria medica che si fa ogni due anni dai 75 anni possono essere percepiti come un costo, magari anche iscriversi ad un corso di perfezionamento, a lezioni pratiche dopo i 70 anni, dopo i 75, magari anche questo può essere ritenuto troppo oneroso.
Certo, d'altro canto fa parte un po', diciamo così, dell'investimento per il mezzo di mobilità individuale. Altri costi li ha, anche lì sentiamo le critiche con i biglietti molto cari, il trasporto pubblico, ogni elemento di mobilità ha ovviamente il suo costo. Devo dire che come ACS, questo più in altre sezioni della Svizzera, nel Cantone Ticino, per quanto riguarda la formazione, è adesso in discussione di poter offrire anche questo, comunque ai nostri soci diamo ovviamente delle agevolazioni.
William Pertoldi, lo ricordo, medico geriatra, le chiedo, esiste il rischio che una volta rinunciato alla libertà che ti dà il poterti muovere liberamente con la tua auto, una persona anziana abbia magari un crollo emotivo e un successivo declino motorio o relazionale?
Ma questo è un rischio che è molto molto grande, perché non dimentichiamo che viviamo in un cantone molto periferico, ci sono paesi discosti che sono mal serviti, per cui togliere la possibilità di guidare a una persona anziana che vive in una casa, in un paese discosto, ecco, vorrebbe veramente significare da una parte un certo isolamento molto reale, e dall'altra parte, come dice lei, tutto l'aspetto emotivo che questo comporta. Quindi a maggior ragione occorre una sensibilizzazione da parte sì dell'utente, ma sappiamo benissimo che questa responsabilizzazione individuale non è sufficiente. Occorre invece una sensibilizzazione maggiore da parte dei medici di famiglia, che possono preparare in maniera adeguata e in anticipo l'anziano a un prossimo abbandono e ad accompagnarlo in questa strada fino a quando verrà il momento. Questo credo che sia un lavoro che va fatto e che va incentivato proprio come lavoro di sensibilizzazione. Diciamo inoltre che l'aspetto della visita medica dai 75 spesso non è dirimente sull'idoneità alla guida. Io faccio molto capo a delle prove su strada che non hanno una valenza legale con un maestro guida, ma comunque chiedo di verificare determinate condizioni di guida e determinate reazioni da parte dell'utente, e questo permetterebbe con più facilità o di convincere l'utente a lasciare la patente, oppure di essere rassicurati che potremmo dimandare ancora di 6 mesi o di 1 anno eventualmente questo evento.
Ma dottore, questi fattori potrebbero spingere qualche medico di famiglia ad essere magari più condiscendente nei confronti dell'anziano che non ne vuole sapere magari di mollare il volante, o viceversa questo giudizio sulle proprie incapacità rischia di incrinare la relazione di fiducia tra un paziente e il suo medico, costruita oltretutto in tanti anni?
Allora, da una parte il medico di famiglia del paziente, quello che lo conosce meglio e quello che conosce le sue peculiarità, quindi le sue capacità e i suoi deficit. Questo rischio c'è sempre e ci sarà sempre, il rischio di incrinare il rapporto. Io credo che sta alla sensibilità del medico a questo punto di avvalersi di un aiuto, di un consulto con un altro collega, uno specialista, un geriatra, per valutare al meglio e diciamo, non dico scaricare la responsabilità, ma anche avallare determinate valutazioni che sono state fatte.
Paola De Marchi Viri, vorrei farla reagire proprio su questo punto, sulla relazione medico-paziente-anziano, perché anche questo è sicuramente un tema di cui si discute e in cui spesso vengono coinvolti anche i familiari dell'autista senior, del conducente senior.
Sì, esatto. Ma concordo col dottor Pertoldi sul fatto di delegare un pochettino questa cosa verso i medici di famiglia, perché spesso un medico di famiglia ha una totale fiducia tra paziente e dottore e quindi si fa fatica a fare questo esame e dire magari di no. Un'altra cosa, i familiari sono importantissimi in questo momento, perché sono i primi a capire gli attimi in cui è forse meglio togliere la patente, però è un coltello che ci si può far male da soli, perché sarai tu come familiare ad aver detto guarda è ora di togliere la patente, quindi è un po' un connubio tra dottore e famiglia e paziente. Secondo me queste tre figure devono partecipare a questa soluzione nel togliere la patente.
Elia Rigoni, abbiamo parlato di visite mediche, prima ci spiegava che non c'è soltanto la visita di controllo, potrebbero poi subentrare altre visite, magari vale la pena anche ricordare che è possibile porre delle restrizioni, ad esempio alla patente di guida, guidare solo di giorno, in un raggio ben definito, questo può essere anche uno strumento anche di accompagnamento verso poi magari l'intenzione, la decisione alla fine di lasciare questa patente di condurre.
Direi che l'aspetto più importante su cui focalizzarsi è sempre quello dell'idoneità alla guida, quindi può valutare e ogni situazione viene valutata individualmente. Ci sono varie possibilità che possono essere adottate dall'autorità e queste vengono ponderate conto caso per caso. come diceva giustamente la signora De Marchi, ecco, l'accompagnamento da parte dei parenti è forse uno degli elementi più importanti. Noi quello che possiamo anche fare comunque è recepire le segnalazioni delle persone vicine a chi è oggetto di una segnalazione e garantire una certa tutela della fonte della segnalazione. Questo perché spesso è motivo di discussione molto emotiva. Se ho un parente vicino, magari un genitore che non è più in condizione di guidare e poi viene anche a sapere che averlo segnalato è il figlio o la figlia, ecco,
abbiamo
discussioni.
Abbiamo qualche problema sulla linea con Elia Arrigoni, lo potevamo immaginare perché si trova in questo momento in treno. Simone Giannini, per riprendere il discorso, si parlava appunto di segnalazioni, c'è questa possibilità, spiegava Arrigoni, anche di segnalare in forma confidenziale magari delle problematiche. Lei pensa che a livello di società stiamo facendo tutto correttamente, stiamo dando i giusti input anche ai conducenti senior?
Ma io penso di sì, pur nella difficoltà, ed è stato ben detto dagli altri ospiti, delle singole situazioni dove il segnalare un proprio familiare è un passo ovviamente grave, ma lo si fa a fin di bene, vi sono dei casi. E ritengo che, come detto prima, tutti gli attori debbano agire e penso lo facciano anche. Adesso è successo ovviamente pochi giorni fa questo tragico caso, non è da un tragico caso ovviamente che bisogna poi legiferare, quindi la legge in questo senso gli strumenti li dà, bisogna poi che tutti agiscano però in maniera responsabile, quindi in primis il conducente, i familiari, le associazioni, lo Stato medesimo, i medici curanti in particolare di famiglia e poi tutta la rete sociale. Io penso che gli anticorpi, se di così vogliamo chiamarli, in Svizzera li abbiamo.
Mi rendo conto che può suonare come un ossimoro, ma per Automobile Club Svizzero è possibile pensare a una promozione di una vita senza auto.
Ma noi non siamo dei fondamentalisti dell'automobile, noi siamo per la libertà prima di tutto dei cittadini, oltre che ovviamente degli automobilisti. E quindi nel senso della libertà va poi abbinata anche la responsabilità e non deve essere quindi lo Stato che imponga, e quindi sono assolutamente contrario ad un limite massimo, anche perché poi l'abbiamo detto più volte, vi sono delle condizioni personali molto diverse da persona a persona, ma delle leggi che diano la possibilità alle persone di scegliere il giusto mezzo di trasporto rispetto alle proprie esigenze, e non per forza è l'automobile, anzi gli automobilisti medesimi, se utilizzassero anche il mezzo pubblico, fanno un favore per la fluidità sulle strade, e la medesima regola vale per chi debba scegliere se guidare o meno, se ne è ovviamente in condizione.
Paola De Marchi Viri, prima stiamo parlando di accompagnamento dell'anziano verso una nuova vita da vivere pienamente, magari appunto anche sfruttando i mezzi pubblici. Lei prima ha citato questa pièce teatrale che vedremo probabilmente nell'autunno prossimo, ma la vostra attività di sensibilizzazione passa anche attraverso altre attività. Pensiamo alla digitalizzazione, perché per prendere i mezzi pubblici ora bisogna magari fare il biglietto col telefonino.
Esatto, infatti sul territorio abbiamo creato una rete dove nei vari centri diurno si può venire a fare dei corsi sul digitale per tenersi aggiornati sia sul telefonino, l'uso del computer, e soprattutto perché in futuro i mezzi pubblici saranno non più a pagamento con denaro, ma con queste tessere o ricaricabili o direttamente col cellulare. E per la terza età questo è un problema, perché siamo in quella fascia che la tecnologia non è ancora esplosa per loro, e quindi questi corsi sono fondamentali per poter dar loro la possibilità in futuro di prendere i mezzi pubblici, ma non solo, usare il telefonino per sentire i nipoti, per non sentirsi isolati, i parenti e così via.
Dottora Pertoldi, siamo quasi in chiusura, allora vorrei lasciar concludere lei chiedendole un po' la domanda che facevo prima a Simone Giannini, se a livello di società stiamo andando nella giusta direzione per quanto riguarda sì concedere autonomia alla terza, alla quarta età, ma anche preservare la sicurezza sulle nostre strade.
Ma io credo che, come hanno detto tutti, la strada intrapresa fino adesso è adeguata alle esigenze. Abbiamo una popolazione sempre più anziana in cui la speranza di vita aumenta progressivamente. Io credo che la maggior parte dei nostri anziani siano relativamente sani e idonei alla guida. Credo che una maggior sensibilizzazione da parte dei medici a quelle problematiche nascoste, non certo le problematiche chiaramente evidenti, ma quelle problematiche nascoste, da andare a ricercare ed eventualmente farsi aiutare anche a trovarle, debba essere un must per evitare di ritrovarci sulla strada persone con deficit cognitivi importanti dove nessuno se ne è accorto.
Direi che con queste considerazioni che concludiamo qui questa puntata di Modem. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie a voi che siete rimasti all'ascolto. Modem torna domani.